impegnato ieri, sia perché anche era impegnato stamattina in compiti diversi, ovviamente, perché nonostante le sue qualifiche e qualità accademiche continua ad essere il parroco di Valle Andona, e questo insomma è particolarmente significativo e importante. Noi abbiamo intitolato lui questa nostra conversazione spiritualità viandante, spiritualità e religioni in dialogo. Questo era il tema che gli abbiamo affidato. Chi era presente ieri ricorderà che Monsignor Delio Olivero ha fatto un cenno al tema della spiritualità e delle spiritualità che non si riconoscono in nessuna religione, insomma, o meglio, che si riconoscono al di là e al di fuori delle religioni. Ha addirittura esemplificato, se vi ricordate, spiritualità legate al creato, spiritualità legate al benessere, spiritualità legate alla ricerca, insomma. C'è una pagina di questo libro che si intitola, in parte almeno, al tema di oggi, cioè spiritualità viandante, dove citando Segueri e citando, mi sembra, se ricordo bene, Daniel Margherà, si parla della verità dispotica, insomma, della pretesa della modernità di possedere la verità. Don Luigi fa notare che in realtà il problema vero è di servire la verità e non servirsi della verità. Credo che viandanti in questo senso siamo anche noi, questa piccolissima comunità di Garbao. Io lo ringrazio perché ha voluto partire da Valle Andona in una giornata così e dedicarci il suo lavoro e la sua competenza. Grazie ancora e lascio la parola a lui.
Grazie a voi e a chi tiene. Che tiene viva questi due giorni. E poi grazie a voi che siete qua, insomma, alle 14:30 con questo caldo, e venire a ascoltare una conversazione di un sociologo, vuol dire che avete anche voi questo bisogno, cioè che dentro abbiamo bisogno di capire, di chiarire. Sì, è vero, io vedevo sempre sabato mattina, ma ieri mattina in realtà però ero alla Certosa di Pontignano è nella direttissima Firenze-Siena, e questa direttissima c'è San Sepolcro, San Gimignano, e c'è anche Pontignano è una Certosa enorme del 1300 che l'Università di Siena ha comperato, credo ormai una ventina di anni fa, e che gestisce facendo grandi convegni, e però l'impressione quest'anno soprattutto è che la gestisce addirittura con fastidio quando ci sono i convegni, questa di ieri è la tre giorni di sociologi italiani, e che però preferisce invece avere ormai gestirla come con un bed and breakfast, un agriturismo di lusso, e difatti hanno trattato molto peggio noi, i sociologi, questi 300 sociologi, perché probabilmente hanno più interesse a avere dei turisti. Quindi ieri mattina ero lì, quindi sono.
Ecco, quindi ho capito male.
No, beh, ma. E, no, quindi questo questo di dedicare su le spiritualità, oggi si dice la esplosione delle spiritualità, e per questa conversazione mi pare che sia anche significativo. E quindi quando noi mettiamo insieme religioni e spiritualità, il primo modo per capire le cose è sempre di partire dicendo quello che non sono. Noi per capire una cosa, se diciamo quello che non è, è un modo intelligente per capire. Allora direi che la prima cosa, il primo punto, io direi che potrebbe essere questo. Che cosa non sono le spiritualità? E la prima cosa che vale è che le spiritualità non sono religioni, da sempre. Le religioni, quando sono più vive e sono autentiche, hanno al loro interno delle spiritualità. E tanto più sono vive e sono religiose, tanto più rispettano le spiritualità. E quindi, in questo senso, le spiritualità non sono religioni, perché sono, semmai, i modi in cui le religioni vivono e lasciano che i credenti vivano lo stesso messaggio. Quindi, in questo senso, tutte le religioni hanno le loro spiritualità. E facciamo il caso, cominciando più da antico. Quindi noi potremmo dire che l'induismo, che data di 4-5 mila anni fa, nel VII secolo prima di Cristo, ha conosciuto un'autentica spiritualità, che è stata quella di Gautama, Siddhartha. E il buddismo nasce all'interno della tradizione induista, che era diventata però molto formale, molto rubricistica. E insomma, quindi il buddismo è una forma di revival dell'induismo ed è una spiritualità. E venendo più vicino a noi potremmo immaginare che, buongiorno, immaginare che anche all'interno dell'ebraismo questo giovane rabbi della Galilea, Gesù, quando probabilmente dopo aver fatto forse magari il seminario dagli Esseni e poi soprattutto con il suo maestro che è Giovanni Battista, ma insomma quando Gesù comincia a annunciare il Vangelo, a radunare un gruppo di discepoli viandanti come erano nella Galilea Gesù, e noi possiamo leggere la storia di questo gruppo con il loro maestro Gesù come una spiritualità. E in fondo Gesù era un ebreo che dall'ebraismo prendeva le distanze in mille modi, però Gesù ha mai detto che non era ebreo, tant'è che oggi abbiamo alcune conferme senza aprire questa discussione. Secondo Vito Mancuso Gesù era soltanto un ebreo e però ha voluto, in quanto ebreo, avere una sua spiritualità. E era una spiritualità che non poneva il Tempio come elemento essenziale, che non poneva mille cose, e quindi Gesù quante cose ha detto, io non cancello, ma porto a compimento. E quindi ha portato a compimento, nel senso che la sua autentica rivoluzione era una rivoluzione di una spiritualità che poi ha avuto l'esito che ha avuto. E però, insomma, quindi le spiritualità non sono religioni. E si direbbe che l'intelligenza del cristianesimo nei secoli successivi è stata quella di riconoscere, a volte legittimarle, nel senso che li validava, le spiritualità. Quindi il tempo del monachesimo, il monachesimo nasce in questo contesto e le varie spiritualità sono quelle che senza rinunciare all'identità cristiana rivendicavano modi di pregare, modi di organizzarsi, modi di pensare al divino in modo diverso. Venendo più vicino a noi, insomma, il XIII secolo con San Domenico, con San Francesco, queste sono spiritualità. Quindi i francescani sono spiritualità che San Francesco ha mai voluto rompere con Roma, e anzi voleva che a un certo punto, quando poi c'era la prima regola da approvare, è andato lui stesso a farsela validare da Roma. E quindi si direbbe che quando le spiritualità vivono in un contesto sano, vengono riconosciute e loro stesse però non vogliono rompere, perché nello stesso periodo di San Francesco in Francia c'era Valdo, e la vicenda di Valdo è stata diversa da quella di Francesco per mille ragioni, per cui qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, francescani sono rimasti dentro alla Chiesa perché si sono totalmente adattati nell'arco di una generazione o due ai brutti costumi della Chiesa, no? Per cui San Francesco non voleva che possedessero nulla, non voleva eccetera eccetera, e i francescani, quando hanno cominciato a essere tanti, hanno voluto appunto fare altre cose. Insomma, il cristianesimo in ogni caso, bene o male, è riuscito a dare spazio alle spiritualità, e poi ogni tempo ha avuto le sue. Dopo il 1500, a parte le spiritualità legate alla cultura, come quella dei gesuiti, poi sono cresciute le spiritualità ospedaliere. E nell'Ottocento i santi sociali, quindi Don Bosco, il Cafasso, Cottolengo, queste sono autentiche spiritualità che non rinunciano alla identità dell'essere credenti, cristiani, e però pretendono di viverlo con la loro sensibilità. Oggi però sta di fatto che, abbiamo detto, le spiritualità non sono religioni, e di fatti questo è quello che noi stiamo constatando. Oggi le spiritualità si stanno moltiplicando. Se voi con un motore di ricerca, forse l'ha fatto Sisto qualche volta, cercate spiritualità, troviamo migliaia e migliaia di siti legati alla spiritualità. E il motore che oggi le sta moltiplicando, qual è? È il mercato. E il mercato ha cominciato a moltiplicare le spiritualità in modo più organizzato, con questo fenomeno che è quello del New Age. E, insomma, i saloni New Agers e i saloni del fitness, insomma, il principio era quello to be fit, essere in forma. E quindi spesse volte la New Age, che è un movimento anche culturale, però è diventato chiaramente un movimento governato dal mercato. Per cui è il mercato che ci fa fare ormai anche le cose spirituali. L'ultimo andamento di tutto questo è questa attenzione, questo bisogno che tutti quanti ormai riconoscono, credenti, non credenti, quello della meditazione. Vedete che le meditazioni ormai le propongono tutti, ed è il mercato che li propone, se uno segue le modalità per predicare online, e troverà esattamente gruppi che tu puoi meditare collegandoti online con altri che stanno facendo le stesse cose. Quindi noi potremmo dire che le spiritualità non sono delle religioni, però le spiritualità non sono nemmeno il mercato. E il mercato appunto è un'altra cosa. Dietro a tutto questo bisogno del meditare, questo bisogno del sé interiore, questi bisogni che voi come li chiamate? Io continuo a chiamarli, qualcuno mi dice no, ma questa è una cosa tramandata, che io continuo a dire dietro c'è il bisogno tipico dell'anima, e qualcuno dirà no, ma io preferisco dire spirito, altri paradossalmente sono i fisici, i quantistici, preferiscono dire coscienza. Qui abbiamo Sisto che ha fatto la tesina di terza media
sulla fisica quantistica,
poi magari si dice qualche cosa, quindi però onore a un docente di terza media che permette che un ragazzo faccia la ricerca sulla fisica quantistica. Tu hai cosa hai letto con un volume sulla?
Fisica quantistica per poetiche, un libro che diciamo di introduzione. La tesina mi ha aiutato Don Luigi e l'avevo basato tutta su questo libro chiamato Fisica quantistica per poeti, che ve lo consiglio a tutti perché diciamo che lo collega proprio al cristianesimo, ma lo collega spiegando proprio scientificamente come funziona il mondo, diciamo, perché la fisica quantistica ci spiega. Sì, no, non è di Faggini, però è.
Quindi questo è un libro.
È un premio Nobel tedesco.
Quindi è un libro di 400 pagine.
Sì.
Per poeti, ma nel senso di dire che tutti quanti lo possono leggere, però questo è un premio Nobel, quindi ha volgarizzato. Allora, qualcuno potrebbe dire, no, io questo mondo interiore, che io chiamo anima, che tu chiami spirito, che qualcun altro lo chiama sé profondo, e altri lo chiamano coscienza. È paradossale, perché tutto questo richiama esattamente questa terza dimensione che noi abbiamo. Quindi noi siamo un corpo, abbiamo una mente, l'intelligenza, che potrà avere tutto lo sviluppo che potrà avere, però noi abbiamo qualcos'altro, ed è quello che abbiamo dentro, ed è quello che nessun robot potrà mai avere. Quindi oggi che non sia proponibile l'idea della coscienza artificiale, che non sia proponibile un robot che abbia coscienza artificiale, è paradossale. A volte non lo diciamo più noi preti, in questo caso mi metto, faccio meno il sociologo, è più il preti, non lo diciamo più noi che abbiamo l'eternità, lo dicono i fisici, e che i fisici dicono, per ragioni legate alla fisica quantistica, che la coscienza non è, Federico Faggin direbbe, non è un epifenomeno del cervello. La coscienza non è una conseguenza del cervello, un epifenomeno del cervello. No, la coscienza deve venire dall'altrove. E quindi qualcuno, con l'amore di Plotino, come Faggin, dice la coscienza viene dall'uno, e noi diciamo viene da Dio, viene da questa presenza buona, e però che l'immortalità vostra, mia, che debbano dircela oggi con più forza i fisici, è paradossale, per me è paradossale. Quindi questo è il problema della di quello che dicevamo, come lo chiamiamo, quindi anima, spirito, sé profondo, consapevolezza. Oggi tutta la tradizione induista introduce la categoria della consapevolezza, che vuol dire noi abbiamo un vissuto e nessun robot avrà milioni di algoritmi da eseguire, però avrà mai un vissuto. Non ha mai una storia, cioè non ha mai un mondo interiore. E questa idea del mondo interiore, a mio avviso, è molto bella, ed è quello che spiega questo bisogno della meditazione, del ritornare dentro di sé. Però questa cosa del mondo interiore deriva esattamente da Agostino. E quindi permette di dire, ma lo dicevo prima salendo con Sisto in macchina, che di Agostino noi abbiamo tre vite, e quindi conosciamo l'Agostino libertino. Poi quando Agostino si converte con il fascino della filosofia greca e di Plotino. Cioè quando, parlando dei mondi interiori, Agostino in De vera religione dice se ricordo in latino, noli foras ire, non andare fuori, in te ipsum regni, cioè rimani dentro te stesso. E poi Agostino termina con queste cose di una attualità incredibile: in interiore homine habitat veritas, in interiore homine habitat veritas, e in la vera religione veritas vuol dire Dio. Ecco, questo è l'Agostino che ci affascina. Dio abita dentro a ognuno. Ecco, e poi però l'Agostino invece che ci fa paura è quello poi dopo, quando diventa vescovo. L'idea della Chiesa come l'attore che chi non c'è dentro è dannato. La Chiesa come il modo più selettivo, è Agostino che lo fa. E quindi con questa, la teologia del peccato originale è opera di Agostino, in parte. E l'idea che chi non ha il battesimo va all'inferno. Milioni, miliardi di bambini senza battesimo vanno all'inferno. Ma questo è terribile. E tanto che poi dopo un po' di secoli addirittura si inventa il limbo per avere una forma. Ecco, questa cosa del in interiore homine habitat veritas, che dovrebbe essere il tesoro appunto di tutte quante le religioni, è esattamente un dato dell'Agostino nella seconda vita, non in quella della terza vita. Vabbè, facciamo in questo modo, che interviene pure anche a voi, altrimenti interviene solo Sisto.
Si potrebbe anche dire che in interiore omine habitat veritas, lo dicevano anche i sufisti, i mistici dell'Islam che stavano a Baghdad. I sufi, sì, che stavano a Baghdad. E questo è proprio il bello della spiritualità, che quando la religione è vera e quindi lascia libertà, permette appunto alle persone di dire quello che pensano. E quindi qua capiamo anche la vicinanza che c'era tra quello che dicono le spiritualità cristiane, nel caso quella agostiniana, la vicinanza che c'era tra culture estremamente diverse, che una quella occidentale e l'altra quella di Baghdad, dove stavano i sufisti. E entrambi avevano lo stesso pensiero, che nell'interiore sta Dio.
Sì, beh, questo è vero, questo del... Quindi i sufisti sono poi... questo è vero, quindi anche c'è stato un periodo felice dell'Islam dove appunto una spiritualità... adesso ci sono le traduzioni di Rabia. Rabia era questa mistica sufi a Baghdad, paradossalmente oggi, pensare a Baghdad, quindi possiamo leggere i detti di Rabia. Quando noi leggiamo questi testi dei mistici sufi, poi leggiamo Santa Teresa d'Avila o Gian Giovanni della Croce, e a volte non riusciamo a capire, magari Carlo tu ci dici qualcosa in più, ma non riusciamo a capire la differenza tra questi mistici sufi e i mistici appunto della tradizione del XVI secolo. Ma vorrei aggiungere l'ultima parola ancora a questo elenco che abbiamo fatto, anima, spirito, sé interiore, coscienza, consapevolezza. Ce n'è un'altra che io ho scoperto giovane ricercatore arrivando nel 81-82 alla Facoltà di Scienze Politiche a Torino, che ho scoperto la definizione nobile e profonda di mistero laico, il concetto di mistero laico con un concetto profondo, affascinante, l'ho scoperto incontrando Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, probabilmente me l'aveva anticipato qualche volta scoprendo che era un prete cattolico, ma poi dopo l'abbiamo letto tutti quanti sulla stampa del 5-6 del 2004 come il testamento di Norberto Bobbio, dove Norberto Bobbio dice, e l'aveva forse già anticipato con altri, dicendo: io non mi considero né ateo né agnostico, ma valutando la mia vita come uomo di scienza e non di fede, riconosco di essere vissuto nel mistero, nel nascere, nel vivere, nel morire. Ecco, questa cosa qui, cioè, da un lato indicava la definizione più affascinante di mistero, un mistero laico, perché dice non per ragioni di fede, ma come uomo di scienza io riconosco di essere vissuto nel mistero. E questo è quello che io scopro in questi ultimi mesi, perché sta succedendo nella Chiesa Cattolica anche questa, che aumentano i funerali laici di chi dall'ospedale va direttamente al tempio crematorio e non vogliono passare in chiesa. E però, se tra i loro amici hanno qualche amico prete, eccetera, e mi sta succedendo, e in questi ultimi mesi mi è successo 2 o 3 o 4 volte, di parenti che mi dicono: sì, ma guarda però che se Gianluigi, se potesse, adesso che è mancato, potesse parlare, chiederebbe se tu vai a salutarlo. E dietro a questa cosa della la richiesta di celebrare in modo laico, secolare, i funerali, e però di avere l'amico che invece è un istituzionalmente appartenente a una religione, il desiderio che ti saluti anche lui, cosa ci sta dietro queste cose? E ci sta esattamente questo senso del mistero. E probabilmente noi credenti delle varie chiese, cattoliche, protestanti, eccetera, noi probabilmente oggi dobbiamo assolvere anche a questa funzione di riconoscere la profondità del mistero laico. È evidente però che se un prete cattolico partecipa a questo addio che magari 70-80 giovani del Diavolo Rosso sono presenti, non poi, questo lo dico rimanendo noi nelle nostre chiese, noi non possiamo aprire il nostro lessico, leggere le preghiere che si dicono in questi casi, no, in questo senso le chiese cristiane oggi, cattoliche, protestanti, devono inventare, risignificare i simboli. Noi non abbiamo la povertà dei simboli, la Chiesa cattolica, le chiese protestanti, le chiese valdesi, non hanno la povertà di simboli. Noi abbiamo la povertà dei significati dei simboli. Noi eseguiamo una quantità enorme di simboli che dovrebbero essere risignificati nelle parole, nel simbolo, nei gesti, perché altrimenti, diciamo, la Chiesa Cattolica, la messa della Chiesa Cattolica è un cumulo di simboli, ma spesse volte sono simboli senza più significato, ma compreso le cose fondamentali, per cui oggi probabilmente noi dobbiamo risignificare il concetto di Dio, risignificare il concetto di Gesù, e magari rileggendo almeno la nascita di Gesù, almeno con i criteri dei generi letterari che noi usiamo quando leggiamo la Genesi. E noi quando leggiamo la Genesi sappiamo che sono dei racconti mitologici, no? La Genesi, noi lo sappiamo, non è che leggiamo letteralmente e poi diciamo questa è una frase scientifica, no, questa è una frase mitologica che ha un significato religioso. E questo ormai la CEI, le Bibbie ufficiali, al fondo, nelle note, dicono che il significato letterale non è sostenibile. Ecco, noi probabilmente oggi dobbiamo, quando leggiamo i Vangeli dell'infanzia, risignificare anche quelle cose lì. E se Maria nel testo originario è giovane donna, se questo è nel testo originario giovane donna, e noi dobbiamo dire giovane donna e non possiamo dire vergine, perché vergine è stato il modo con cui è stato tradotto il significato di giovane donna. Quindi il problema oggi, dico questo perché sono partito dal fatto che se è un cristiano ufficialmente dentro la Chiesa cattolica oppure dentro le chiese protestanti, se partecipa a questi riti laici, deve farlo con probabilmente con questa attenzione di rispetto intanto al concetto di mistero. E se qualcuno non appartiene a nessuna religione ma ritiene che anche il suo morire sia un modo di entrare dentro il mistero, noi dobbiamo appunto riconoscere tutto questo. Ho detto alcune cose per dire quello che non è la spiritualità. Quindi la spiritualità non è una religione, non è il mercato, non è il... diciamo invece qualcosa invece su che cosa caratterizza appunto invece la religione. C'è qualche intervento prima? Reazioni tranquille. Abbiamo parlato di religione, ma vi dirò che una delle definizioni di religione che io ritengo è una delle più affascinanti, è una definizione che nel un piccolo libricino di 30-40 anni fa di un fisico, ha scritto anche i principi della matematica con Wittgenstein, definisce la religione in questo modo: la religione è ciò che l'individuo fa della propria solitudine. Solitudine. Quindi proprio solo 10 parole. La religione è ciò, è tutto quello che l'individuo fa della propria solitudine. Cioè la religione è quello che l'individuo organizza per dare un senso a sé. E la solitudine esattamente è questa parola a cui l'individuo cerca di dare un senso, a cui si affida, a cui si consegna. Ora, questo concetto di solitudine come condizione fondamentale della vita e richiama un'altra cosa invece altrettanto bella, che invece questa è di Duns Scoto. Siamo nel XIII secolo. Duns Scoto è un filosofo della prescolastica. Duns Scoto, che veniva chiamato, se ricordo bene, Doctor Subtilis. Duns Scoto introduce anche lui questo concetto di ultima solitudo, cioè la ultima solitudo è la condizione finale di ogni individuo, cioè il modo con cui l'individuo, a chi si consegna, a chi si affida, che cos'è che gli dà tranquillità, cioè che cos'è che risolve questo dato della ultima solitudo, cioè dell'individuo che ha come costituzione questo della solitudine. E del resto noi siamo nati nella totale solitudine, noi nasciamo uscendo da un mondo e entrando in un altro mondo. Noi, l'ultima esperienza che noi faremo quando moriremo, è l'ultima esperienza, è la solitudine. Quindi dietro a questa ultima solitudine, come la vera essenza dell'individuo, che appunto Don Scotto parlava esattamente in questo tale, è la condizione dell'umano. Cioè l'umano è la creatura che attorno alla solitudine ha la sua essenza, ha la sua totale destinazione. E questo della totale solitudine come la condizione in cui noi ci inoltriamo, e poi in realtà abbiamo citato Wittgenstein, che con questo qua che ha scritto, che la vera definizione di religione è l'ultima solitudine. Wittgenstein ha questa frase incredibile, qui siamo sempre nel mondo non degli uomini religiosi, dei padri della Chiesa, ma del mondo laico. Quando Wittgenstein dice: la soluzione dell'enigma della vita, nello spazio e nel tempo, è al di là dello spazio e del tempo. Cioè questo è il vero mistero. Cioè l'enigma della vita che vive nello spazio e nel tempo, l'enigma sta in questo, che non c'è soluzione a questa cosa al di fuori esattamente dello spazio e del tempo. Cioè fin quando noi siamo nello spazio e del tempo rimane questo enigma, e Don Scotto direbbe della ultima solitudine. Vedete che tutto questo richiama in modo convergente questa centralità che oggi è quella predominante, questo dei mondi interiori. Il mondo interiore è quello che noi ci portiamo dentro e che spesse volte le religioni hanno difficoltà ad accettare. Difatti quando noi facciamo la descrizione dei mondi religiosi, noi facciamo la descrizione di tutto quello che è esterno, compreso quello che dovrebbe essere il massimo del mondo interiore, perché le esperienze spirituali, la preghiera, il momento di condivisione, il banchetto del domenicale, dell'Eucaristia, dovrebbe essere il massimo del mondo interiore. È diventato spesso volte il massimo del mondo esteriore. E se noi pensiamo, insomma, le cose a cui appunto anche la riforma luterana ha cercato di dare un freno, perché la gran parte delle cose che noi facciamo nelle nostre celebrazioni, nelle chiese rinascimentali, a quello è tutto mondo esteriore. E peraltro le chiese rinascimentali, e poi poco alla volta, hanno influito anche sull'architettura. Cioè, le chiese dal 1500 in poi, spazialmente, sono fatte perché ci sia uno spettacolo a cui noi andiamo ad assistere. Ed è per questo che è così complicato oggi dare un'anima. Prendiamo la cattedrale di Asti. Adesso stanno spendendo un mucchio di soldi per mettere un altare che sia il segno più del banchetto. Però sono delle cose improponibili. Le chiese come sono fatte? Sono fatte perché ci siano dei celebranti che fanno spettacolo. Non c'è nessun dileggio adesso quello che sto dicendo. Perché i celebranti fanno lo spettacolo e gli altri assistono. E addirittura lo spettacolo è il fatto che più celebranti ci sono e più la messa è imponente. Una volta si pagava, no? Per avere tre celebranti, tre preti che celebravano, e quindi valeva di più. Io vi dirò personalmente che io ormai rifiuto di, come prete cattolico, rifiuto di concelebrare. Perché è bello che ci sia il celebrante, che è Gesù che racconta l'ultima cena. E quindi c'è il celebrante, ma non è necessario che accanto al celebrante ci sia uno che a un certo punto ha la sua particina, poi dopo c'è l'altro che ha la sua particina. Ma questo è uno spettacolo, no? Cioè, non mi pare. Io personalmente non amo le concelebrazioni, perché amo che ci sia il celebrante, è come Gesù. C'era mica un altro discepolo che faceva, no, Gesù raccontava e ha fatto lui. Quindi questo pericolo che tutto quanto, anziché solitudo e mondo interiore, sia tutto quanto mondo esteriore da eseguire senza anima, questa è una delle richieste, se vogliamo, delle sfide che le chiese cristiane dovrebbero avere. Tutto questo, poi ti do, tutto questo ci introduce eventualmente a fare quello che prima Domenico ci diceva, di fare un cenno anche tra le varie spiritualità, anche questo della spiritualità viandante. Però qualcuno mi ha detto, ma guarda che Umberto Galimberti ha scritto un volume di 600 pagine, L'etica viandante, ed è un volume molto, molto bello, questo di Umberto Galimberti. Però io non ho preso viandante da Galimberti, l'ho preso dal Vangelo apocrifo di Tommaso, dove il maestro a volte dice, Gesù diceva ai discepoli, siate viandanti, lo dice nel Vangelo di Tommaso. Quindi eventualmente poi facciamo qualche piccolo cenno a che cosa, allude questa idea dell'etica viandante. Sì, sto bene. Però poi parlate anche voi, altrimenti.
È un motivo per cui molti, dalla chiesa in poi, secondo me, smettono di andare a messa, è proprio perché mancano emozioni, perché la messa è proprio seguire il messaggio di Gesù, ti deve emozionare, se non ti emoziona non, si perde proprio il significato di andare, perché diventa quasi come andare a teatro. E quindi a un certo punto ci si stufa. Ed è proprio questo, il significare i simboli per far rinascere la Chiesa, perché se si ripetono sempre le solite cose, se è la messa monotona, e quindi manca proprio di emozioni forti quando si va a prendere il pane, che cioè, c'è gente che lo vede solo come l'ostia, invece è il corpo di Cristo. E quindi se mancano queste emozioni, si perde il valore della messa e quindi la gente mano a mano smette, e a partire da dopo la comunione, quando forse c'è molti ragazzi, noi ad esempio a Valentone eravamo una trentina alla comunione, e poi adesso che siamo che abbiamo continuato siamo 6-7.
Professore,
questa è la differenza tra, cioè perché esiste in gamba, perché, non perché ha un bravo professore di religione, ma un bravo testimone di spiritualità. Questo è vero, no, perché io sono suo proprio di religione, esiste, se non si fosse capito, e fa prima, nell'unico indirizzo del liceo scientifico di Asti, dove c'è ancora il latino, per cui sei in grado anche di poter lavorare bene, hai fatto solo prima, ma sei molto promettente, come ben sappiamo, rimani anche però della tua età, mi raccomando. Bello, allora io faccio solo due flash sul fatto che di questa fenomenologia, per così dire, delle esperienze mistiche che sono studiate da ormai tanti decenni, penso da Eliade e tanti altri studiosi della fenomenologia. Ma, però volevo accostare questo, perché le similitudini si spiegano da un'esperienza anche umana, senza che sia obbligatorio per forza che sia un fenomeno di incontro con Dio, e a riprova di questo c'è anche il fatto che i fenomeni come estasi o altre cose, fin dagli inizi della storia della Chiesa, sono stati condannati e non sono mai stati ritenuti, anche nei migliori santi o sante, delle riprove della loro santità. Che poi siano esperienze vere o non vere, quello non lo sappiamo e forse non importa, ma non è in sé la cosa importante. La cosa però molto interessante che troviamo in questi testi della parola di così tale profondità che per noi è difficile non dire che sia una vera esperienza di Dio. E se Dio è lo stesso, l'esperienza è la stessa. Poi noi da cristiani ci facciamo il problema, è Cristo? Perché noi abbiamo l'idea di poter circoscrivere l'esperienza di Dio soltanto a quella che abbia qualche imprimatur, no? Questo è un pochino un problema, ma più nostro che dell'esistenza poi delle persone umane. Poi quel famoso limbo di cui parlavi poi è stato anche abolito, quindi si è risolto poi anche con l'abolizione di questo. E non si sa, non c'è più. Mi colpiva quello che dicevi del ruolo del mistero e il fatto che ci siano persone che non sono più attratte dal rito in sé del funerale, che spesso è celebrato anche in modo spiccio, con buona pace di chi anche, non so, deve fare 3, 4, 5 funerali, a volte 2, 3 nello stesso giorno, rispettando dei tempi, anche un problema questo, obiettivamente, no? Grandi parrocchie, cioè non si riesce più a vivere quel momento carico davvero di fede, di speranza, come ci sarebbe bisogno, con la calma necessaria. Ma il fatto che venga ricercata una figura che richiami il mistero, che può essere un ministro, non necessariamente un ministro, può anche essere una persona con cui tu hai una relazione che però ti rimanda alla fede. Allora, hai il conoscente che è uno che si sa con un'esperienza di fede o di servizio, ti rappresenta comunque, ti testimonia la presenza di Dio e chiedi la sua presenza. E in realtà è un segno davvero di fede che si gioca a partire dalla relazione. E magari invece con la chiesa dove tu vivi, in quel dato quartiere, non hai nessuna relazione. E quindi io non mi sentirei di giudicare, infatti tu non ce l'hai presentato in modo negativo, ma come una lettura, come un dato, sul quale però vale la pena davvero di riflettere. E credo che sia bello che tu vada quando ti chiamano e puoi dire una parola. E in questi casi credo che sia bello per avere il coraggio, è semplice, di leggere la Bibbia, di annunciare la parola nella sua simbologia, come dicevi, non fermandosi al senso letterale, senza magari neanche grandi prediche, ma un annuncio della parola, e questo lo dico anche in un contesto ecumenico, e può essere una cosa bella su cui riflettere, e dovremmo riflettere anche, può essere uno spunto anche per noi che lavoriamo poi nelle varie commissioni, di dialogare anche quando ci incontriamo anche con altri fratelli e sorelle di altre confessioni, come si vive oggi, per esempio, l'esperienza del lutto, dell'accompagnamento della sofferenza, come potremmo anche essere vicini in questo. Qui si attrerrebbe tutto il capitolo anche della vicinanza agli ammalati, a chi è ricoverato, ci sono esperienze anche molto interessanti di cappellanie ecumeniche. Ma questo è un altro settore, non voglio allargarmi troppo. Intanto grazie a tutte e due.
Solo un commento a queste cose che diceva Pertusati. E, tra l'altro, legando anche a quello che stiamo facendo, che avete fatto in questi giorni, probabilmente anche l'ecumenismo ha una fase in cui deve essere riflessivo su che cosa. Io direi, da un lato, demitizzare questo bisogno dell'unità, perché noi potremmo dire che il vero ecumenismo è quello della massima stima, fraternità tra diversi. Cioè l'utopia dell'ecumenismo è quello di avere l'unità, così come si intende tra tutte le chiese. L'utopia è questa, oppure quello di avere il massimo della diversità nella stima, nella fratellanza, nella fraternità. No, perché in passato c'era un po' la mitologia, era quello che dovevamo, l'ideale sarebbe stato quello di tutti quanti ritornare sotto un'unica chiesa, sotto un'unica, e questa è l'utopia. Io direi che oggi nel processo di differenziazione, di richiesta, di autonomia, eccetera, rivendicano sempre di più l'idea di un'utopia in cui tutti quanti si vogliono bene, si riconoscono e tutti quanti sono diversi. E quindi non necessariamente c'è l'esclusione, la scomunica, il gettare fuori. Insomma, ritengo che oggi l'ecumenismo, questo tema di capire fino a quanto è necessario aumentare l'amore e la fraternità reciproca, e attenuando un po' il fatto che questo obbedisca al fatto che siano sempre meno le ragioni della diversità. Le ragioni della diversità possono esserci, a meno che non siano contro le cose fondamentali. E però i messaggi evangelici, le cose fondamentali sono quelle che conosciamo. Cioè noi, poi, quando dobbiamo fare l'esame di coscienza su che cosa saremo giudicati, noi se siamo onesti, lo facciamo semplicemente sul capitolo 25 di Matteo. Hai dato da mangiare, hai dato da bere, hai dato... Questa è l'unica cosa fondamentale. Quindi questo dato, ma era legato al fatto che qui c'è un rappresentante anche della Commissione Ecumenica per la Diocesi di Asti, no? Questa riflessione sul concetto di unità. Quanto dicevano, quando dicono probabilmente i ragazzi, è relativa alle emozioni, ma questo è vero. Cioè noi, le nostre società vivono, e il motore fondamentale di tutto è l'emozione. E quando noi diciamo a uno, ho fatto un viaggio, è stato emozionante, oppure sono andato a Tesei, è stata una cosa splendida, e quando gli chiediamo perché è stata una cosa memorabile, perché mi sono emozionato. Quindi le emozioni oggi sono esattamente la riprova di quando qualcosa ci coinvolge in tutto. E le emozioni nelle celebrazioni dovrebbero essere anche questo, insomma. Ci sono le emozioni positive, che sono queste a cui accennavi tu, poi ci sono le emozioni negative, che spesse volte le religioni hanno coltivato esattamente il mantenimento del legame con le emozioni negative. E l'emozione più negativa che le religioni a volte hanno aumentato, qual è? È il senso di colpa. Il senso di colpa è esattamente l'emozione più negativa che si possa coltivare. Ma guardate, adesso ci sono delle componenti della medicina, per esempio la medicina dell'essere. Ho conosciuto casualmente alcuni dottori che hanno, diciamo, fondato questa modalità della medicina, che chiamano medicina dell'essere, una medicina fondamentalmente tipo olistica, motivazionale, nel senso che l'individuo deve voler vivere, e terzo, tipicamente quantistica, legato al fatto che noi siamo gran parte energia, cioè noi pensiamo di essere solo materia, ma noi siamo fatti soprattutto di energia, e di cui noi non sappiamo nemmeno che ci sia. I quanti sono energia, ma insomma, però questa roba qui è una roba vecchia, perché quando ci fanno qualcosa all'occhio che sparano, e questo è tutta energia, cioè quando rompono, insomma, oggi la medicina usa esattamente l'energia per la guarigione. La medicina dell'essere, una delle cose scoprivo in queste lezioni che facevano questi dottori, una delle forme peggiori di vita è quella del senso di colpa. Coltivare il senso di colpa vuol dire rovinare la vita degli individui. Peraltro, togliere il senso di colpa non vuol dire che noi non dobbiamo essere responsabili del male fatto e di cambiare. C'è un conto a essersi comportati male, aver fatto soffrire gli altri, e poi pentirci, e il pentimento è la massima forma di abolizione del senso di colpa. E dovrebbe essere così. E anche dove c'è il momento della confessione vorrebbe dire: noi ci pentiamo, e ci pentiamo talmente e siamo disposti a cambiare che non abbiamo neanche più il senso di colpa. Ma invece quante volte noi abbiamo coltivato il senso di colpa e rovinando la nostra vita, rovinando la vita degli altri. Il senso di colpa impedisce la serenità, impedisce la vita, ci tormenta. Ora, questo le religioni probabilmente hanno una grande riflessione da fare su aver moltiplicato i sensi di colpa. Quando uno esce da una celebrazione, noi ci auguriamo sempre che esca più sereno e non più con un senso di colpa in più, anche perché i sensi di colpa a volte noi li abbiamo costruite su delle cose che non sono fondamentali. No? Sulla sessualità, quante volte abbiamo costruito sensi di colpa, abbiamo mandato all'inferno, facendo credere di andare all'inferno per delle cose legate alla sessualità. Quindi questo problema di togliere i sensi di colpa, di non moltiplicare le emozioni negative, che sono quelle dei sensi di colpa. Questo, a mio avviso, è un dato teologico oggi importante, talmente importante, che oggi questa mitologia sacrificale che noi abbiamo sempre, in tutte le nostre celebrazioni, e abbiamo coinvolto anche Gesù. Quando noi alziamo, ormai me lo dicono però i partecipanti alla messa, dice: ma perché devi sempre dire sacrificio? Cioè, il banchetto eucaristico non è solo un sacrificio, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma l'agnello nel linguaggio biblico è la vittima che viene sgozzata prima del sacrificio. Ma il messaggio evangelico ci dice un'altra cosa. Cioè, questo Dio che ha bisogno di sacrificare, di sacrificio, ma quante volte si dice che non vogliamo, questo Dio non vuole i sacrifici, ma vuole che il cuore sia buono, eccetera. Quindi questo legame alle emozioni positive che noi dobbiamo, la religione dovrebbe servire per moltiplicare le emozioni positive che ci fanno vivere più serene e togliere eventualmente le emozioni negative. E questa cosa ce lo dice anche il Vangelo. Insomma, quando questo cieco che guarisse, poi i discepoli stessi chiedono: ma maestro, ma allora questo qua che era cieco, ha peccato lui o ha peccato i genitori, i suoi... Gesù dice: non ha peccato né lui né i genitori. E quindi questo senso di colpa, di dire addirittura: io sono malato perché ho fatto del male, il Vangelo ci direbbe che non è fondato, no? Quindi, spiritualità viandante è nato casualmente, perché dopo 50 anni passato a Vallandona, quindi qualcuno dice: no, ma non possiamo lasciare passare questo 25 di dicembre, quando io nel 75 sono arrivato appunto a Vallandona, la notte di Natale. Non possiamo lasciarla passare senza fare qualche cosa. E quindi qualcosa si è fatto per ricordare questi 50 anni e anche per descrivere un po' questa storia di questa minima comunità di 100 persone, allora adesso è diventata... quindi non più una parrocchia di appartenenza, come dicono i sociologi, ma una parrocchia di riferimento, per cui il fatto di avere dei ragazzi che alla domenica partecipano, come Sisto, come Cristina, che non ha potuto venire perché al campo scuola che faceva da tutor qui a Rocca Verano, vengono tutti da altre parrocchie. Quindi oggi la mobilità territoriale fa sì che uno va in una chiesa non a secondo di dove ha l'alloggio, ma a secondo di dove si trova bene, dove... Quindi una delle cose dice: ma perché non ricordiamo questa storia di questa comunità con, con un libro. Quindi questa spiritualità viandante, che da un lato è una spiritualità che prima di tutto è il nome, quindi non è una spiritualità di credenti stazionali che sono lì decisamente per rifare le stesse cose che si sono sempre fatte. Cioè il viandante, la tipica figura del viandante è quello che non ha la stabilità, ha una stabilità di altro genere, però dovendo camminare deve scegliere ogni giorno il cammino, il percorso, i compagni e anche la meta, qual è l'ideale che... E quindi è una viandante, che vuol dire viandante, possiamo dire viandante dei significati, viandante anche di tipo teologico. Insomma, la teologia, se è una cosa che è nata dopo il messaggio evangelico, non è l'insieme dei dogmi, che se tutto quanto viene regolato con dei dogmi non c'è più nulla da ricercare. È questo che immaginare, non c'è eresia peggiore di immaginare che ogni Dio abbiamo capito tutto. No, la teologia dà delle piccole indicazioni, noi dobbiamo ridefinire poco alla volta anche le cose in cui crediamo, e quindi anche la teologia deve essere in cammino. Quindi viandante vuol dire essere anche in cammino, un capitolo che è un po' una fenomenologia delle spiritualità, ne indica almeno una dozzina. Una spiritualità che a me interessa sempre di più, ma anche per ragioni di attualità, è quella che ha introdotto un collega che si chiama Gian Antonio Gilli, probabilmente è uno dei cervelli più intelligenti che io ho conosciuto. Gian Antonio Gilli è riuscito ad avere poi la cattedra ordinario quando aveva ormai 65 anni e l'ha avuto all'Avogadro, Piemonte orientale. È un fanatico positivo. Gian Antonio Gilli nel 68, quando era appena entrato, ha lavorato un po' di anni a Olivetti, poi era arrivato all'università e aveva scritto con Mondadori come si fa ricerca, tradotto in più di 30 lingue, siamo nel 68, come si fa ricerca, ed era un piccolo manuale della Mondadori di metodologia della ricerca alternativa, come si fa ricerca, tradotto anche in cinese. Questi Gilli. Allora lui, quando poi ha cominciato a fare i concorsi per professore associato, professore ordinario, metteva sempre questo libro tradotto in più di 30 lingue, come si fa ricerca, e immediatamente veniva bocciato. E dopo tre volte che lui è stato bocciato al concorso da ordinario, Franco Ferrarotti, il grande Franco Ferrarotti sociologo, aveva fatto un articolo sul Corriere dal titolo Il caso Gian Antonio Gilli, sottotitolo Malaffare dei concorsi, eccetera. E questa cosa qui, il caso Gilli, che era stato trombato perché metteva sempre questo libro qua, il mio maestro Filippo Barbano, che però era a Torino, una volta mi ha detto: senti, ma digli a questo, aveva detto tutta parola, di Gian Antonio Gilli, di non fare più la fesseria di mettere nel pacco sempre come si fa ricerca, perché come mette nel pacco questo, la commissione come vede questa cosa, dice questo non è un tipo serio, e quindi l'hanno, scusate se ho detto queste cose. Gian Antonio Gilli da un po' di anni, da anarchico totale, adesso ha 95 anni, 96 anni, ha scoperto il concetto di luogo, e insieme abbiamo anche una piccola collana che è legata alla metafisica del luogo, l'ultimo piccolo volume, Metafisica Loci, di Gian Antonio Gilli, spiega esattamente questo. Cioè Il 1300-1400 Rinascimento scopre lo spazio. Lo spazio è il modo di pianificare un territorio, però lo spazio è un modo superficiale, è un modo di dire qui ci vanno le scuole, qui vanno i centri commerciali, qui va la chiesa, lì va l'ospedale. Questa è la pianificazione degli spazi. Il concetto di luogo, così come già Antonio Gilli ha ricostruito, è quello che richiama il genius loci dei romani. Cioè i romani, la cultura romana, quando parlava del genius loci, aveva l'idea che ogni luogo, anche se piccolo, avesse una sua divinità. E quindi il concetto di metafisica del luogo è questo. E la cosa è talmente vera che ormai anche gli architetti, quando fanno i piani regolatori delle città, non programmano solo più gli spazi, ma cercano di individuare, diciamo, l'anima dei luoghi, la specificità dei luoghi. Per cui se un luogo ha una sua antica tradizione, bisogna assecondare questa antica tradizione. Una volta le chiese le facevano esattamente sulla base anche di queste cose. Quindi si dice che se c'erano dei torrenti sotterranei, le chiese venivano fatte dalla confluenza di queste linee sincroniche legate ai luoghi. E non... Gian Antonio Gilli introduce quest'idea della spiritualità del luogo per dire esattamente che oggi molti individui rivivono l'esperienza del mistero, rivivono l'esperienza dell'aldilà e così via, legato esattamente a un particolare luogo. E quindi il luogo, quando è carico di storia, quando è carico di mito, di tutto questo ormai anche il mercato se ne è appropriato, per cui oggi il mercato che vuole lanciare un'acqua particolare di una vallata alpina chiama un antropologo o un semiotico, dice: puoi farci la mitologia di questa vallata di modo che noi vendiamo questa acqua dicendo che proviene da questa vallata che ha questa mitologia, eccetera eccetera eccetera. La riprova di tutto questo sapete qual è? Che quando il grande Carlin Petrin, mancato di recente, ha inventato a Pollenzo l'Università del Gusto, il primo magnifico rettore che ha chiamato, quindi non ha chiamato l'esperto dei vini, l'esperto di questo, no, ha chiamato un antropologo del territorio, delle culture popolari, che si chiama Piercarlo Grimaldi. Piercarlo Grimaldi, che studia il territorio, che studia la bellezza delle vallate, eccetera, e che era ordinario alla Università di Vercelli di antropologia, culture popolari, Carlin Petrin l'ha voluto magnifico rettore a Pollenzo, con la precisa volontà che un antropologo, quando una ditta vuol lanciare un prodotto, un vino, eccetera, lui riuscisse a ricostruirgli una mitologia. E tant'è che lui qualche scherzo l'ha fatto, perché mi contava che una volta ha trovato in una vigna due pietroni a cima e a fondo del filare. Erano due pietroni che avevano una forma antropomorfa, un pietrone che serviva per tirare i fili, che però sembrava una forma umanoide. Allora, quando c'è stato poi il 3000 della radunata a Torino che Slow Food faceva tutti gli anni, Piercarlo Grimaldi ha fatto una relazione dicendo che c'è una vigna del Barbera, Santo Stefano Bello, da quelle parti, che addirittura avevano le divinità del vino. E questi due pietroni sono stati presentati come due forme umanoide di divinità del vino. Ora, lanciare a livello internazionale un vino che 3000 anni fa aveva addirittura le sue divinità, cioè un bel corpo commerciale. Allora, questo per dire che tra queste varie spiritualità c'è anche questo, le spiritualità dell'uomo. E questo vorrebbe dire che anche piccoli angoli come questi, se noi riusciamo a ricostruirgli una loro piccola mitologia dietro, sì, richiama di più. Insomma, dietro alle spiritualità di vario genere, questo del luogo sicuramente è una delle più intriganti. Io vi ringrazio, però adesso possiamo aprire un po' di discussione.